Vi leggo un brano dal Vangelo di Giovanni, capitolo 3, dal versetto 25 fino al 36. E dice: nacque dunque una discussione sulla purificazione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo. E andarono da Giovanni e gli dissero: Rabbi, colui che era con te di là dal Giordano e al quale rendessi testimonianza, eccolo che battezza e tutti vanno da lui. Giovanni rispose: l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia, che è la mia, è ora completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Colui che viene dall'alto è sopra tutti. Colui che viene dalla terra è della terra e parla come uno che è della terra. Colui che viene dal cielo è sopra tutti. Egli rende testimonianza di quello che ha visto e udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza. Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero, perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Dio infatti non dà lo Spirito con misura. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Questo è un brano del Vangelo di Giovanni che parla di una conversazione che ha avuto con i suoi discepoli, preoccupati perché le persone andavano a farsi battezzare da Gesù invece che da Giovanni, e mossi forse un po' anche dalla gelosia, ma come te gli hai anche parlato, lo hai battezzato, ti sei in qualche modo dato da fare per questa persona, e ecco, lui ti prende tutti i discepoli, vanno da lui invece di venire da te. Ma Giovanni chiarisce la situazione e mette in chiaro quello, quegli avvenimenti di quel momento, perché Giovanni rappresenta la fine del Vecchio Testamento, il Vecchio Testamento non finisce qui, la dispensazione della legge. Giovanni fa parte di quella schiera, diciamo così, di persone che sono state guidate da un certo comportamento, da un certo insegnamento anche. Ma ora c'è un momento di transizione, si sta passando dalla legge a quello che Gesù sta per aprire, la dispensazione della grazia. Siamo nel mezzo, c'è Gesù, c'è Giovanni che rappresenta la vecchia guardia, c'è Gesù che rappresenta la nuova guardia, e siamo in un momento un po' di, come dire, che non è chiaro ancora, non è ben definito quello che sta per venire. Ma Giovanni non si turba per il fatto che le persone vadino da Gesù. Dice: voi mi avete sentito che io l'ho detto che non sono il Cristo, ma che un altro è il Cristo. Io sono l'ambasciatore, ma il personaggio principale è Gesù. Quindi è giusto che io mi ritiri e che lui prenda la mia posizione. Giovanni si considera l'amico dello sposo, e l'amico dello sposo a quei tempi organizzava la cerimonia del matrimonio, e Giovanni, vedendo che la cerimonia sta andando avanti bene, si rallegra, è gioioso, perché sa che lo sposo apre un periodo di rallegramenti. Gesù sta prendendo posizione, sta prendendo parte in questo piano di Dio, e dice bene che sia lui, perché lui viene dal cielo, lui viene dall'alto. chi è dall'alto sa le cose diversamente, chi è della terra è della terra. Infatti Giovanni presenta 5 argomenti a favore della superiorità di Gesù. La sua origine, che appunto che era un'origine celeste, dice colui che viene dall'alto è sopra tutti, colui che viene dalla terra è della terra e parla come uno che è della terra. Quante cose in questo mondo ci sono, inteso come ragionamenti, come dottrine, come insegnamenti, che vengono dalla terra e hanno un valore relativo. È un valore relativo perché non comprende tutto l'insieme, perché dalla terra si vede fino a un certo punto. Già se si sale su una montagna si vede la differenza. Se stiamo qui nella pianura di Pistoia e si vede le Serravalle, si vede un po' di pianura verso Firenze, si vedono le montagne dell'Acquirino, finito lì, 30 chilometri di raggio, poco più. Ma se si comincia a salire, si va sulle montagne che sono qui nei dintorni, se si va, che so, alla Croce Arcana, al Libro Aperto, o il Corno alle Scale, si riesce a vedere le Alpi, si riesce a vedere il mare Adriatico e il mare Tirreno. Quello a me non mi è capitato di vederlo. Le Alpi sì, ma il Mar Tirreno e il Mar Adriatico no. C'è sempre stato un pochino di nebbia che me l'ha impedito. Ma è uno spettacolo che si estende non più a 30 chilometri, ma a 400 chilometri almeno. E siamo a 1700-800 metri d'altezza. Non siamo ancora in cielo. Siamo sempre sulla terra, ma la visione, pur essendosi allargata, è sempre limitata. Se si fosse in cielo, ma non in cielo come la Samantha, che ha visto la terra, ha visto tutto quanto e già aveva una visione maggiore, ma un cielo inteso spiritualmente, un cielo dov'è la dimora del nostro Signore, del nostro Dio, allora le cose avrebbero una visione ben più ampia, che non si riesce a capire, non lo possiamo capire, perché siamo della terra. Siamo della terra e di conseguenza siamo limitati in tante cose, anche nella capacità di farci un'idea di quello che potrebbe essere. Infatti, Gesù è venuto per parlarci. Gesù conosceva la verità per esperienza, perché l'aveva vissuta, perché c'era stato lassù, viene dal cielo. Di conseguenza lui sa la verità nel modo totale, non parziale, ma completamente. E difatti anche in seguito, quando Gesù insegnava, la gente si meravigliava e diceva: ma questo, com'è questo suo insegnamento? Lui parla con autorità. Non come i nostri scribi che insegnavano fino a quel momento lì, perché lui aveva quel parlare con autorità, perché era conoscenza piena delle cose. La testimonianza che rendeva era concorde con la parola di Dio, perché era Dio che gli aveva detto quello che doveva dire. Egli rende testimonianza di quello che ha visto e udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza. Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero, perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Cristo aveva lo Spirito Santo senza misura. Dio gli aveva dato ampia possibilità di intervento. Lo Spirito Santo è l'azione di Dio, è la persona che agisce. La persona di Dio che opera per mezzo dello Spirito Santo, tutto è stato messo in atto e Gesù aveva piena disponibilità dell'opera dello Spirito Santo. E aveva anche il primato su tutto, perché il padre ama il figlio e gli ha dato ogni cosa in mano, tutto quanto, era nelle sue possibilità. Perciò Giovanni non si preoccupa del fatto che le persone vanno da Gesù a farsi battezzare, non si sente messo da parte, anzi si rallegra, sa che questo è un atto importante perché il suo compito è stato portato a termine, è stato compiuto, ha fatto da ambasciatore a quello che era il personaggio principale che doveva intervenire sulla scena, Gesù appunto. Il ministero di Giovanni era della terra, lui non veniva dall'alto, quindi parlava delle cose terrene e arrivò fino al ravvedimento. Quello era il suo messaggio, per preparare il terreno a colui che avrebbe portato oltre il suo insegnamento. Ecco perché era necessario che lui uscisse di scena, perché c'era bisogno di dare spazio a un insegnamento più completo, più ampio, più coerente con la realtà delle cose, non viste dalla terra, ma viste dal cielo. E nell'ultimo versetto che ho letto, Giovanni dice una cosa anticipa un po' i tempi. Nell'ultimo versetto, infatti, Giovanni espone chiaramente il messaggio di salvezza e le conseguenze di chi rifiuta di credere. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Questo è un inizio di quello che sarà il messaggio di Gesù. Anticipa questo aspetto. Chi invece rifiuta, chi rifiuta, credo che questa parola sia molto importante, di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Questo periodo storico dove si passa da una condizione ad un'altra, dalla condizione della legge alla condizione della grazia, con tutte le modifiche, le rivoluzioni che si vengono poi a formare, toglie di mezzo quello che è terrestre per dare spazio a quello che è celeste. E questa condizione, questa situazione, è una situazione che ci riguarda anche noi direttamente, per il fatto che siamo chiamati noi stessi a un cambiamento, a cambiare mentalità, a cambiare il nostro modo di vedere le cose. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca, dice Giovanni. Ma non è la condizione che dobbiamo anche noi ricercare? Diminuire noi per far crescere Gesù nella nostra vita? E questa è la condizione importante per essere in armonia con questo brano della parola di Dio, che poi non è un brano limitato, ma se leggiamo poi tante altre parti della parola, in particolar modo quello che ha detto Gesù anche, ma le lettere scritte da Paolo, si ripete questo discorso qui. In Efesini dice: avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Questo è l'invito che Paolo fa: spogliarci del vecchio uomo, rivestirci del nuovo uomo. Un altro brano, ne ho scritti due, ma come ho detto, la parola di Dio manda in questa direzione. In Colossesi, capitolo 3, ora invece deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Con le sue, non mentite gli uni agli altri perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza immagine di colui che l'ha creato. Questo è il nostro obiettivo, il nostro percorso, il nostro cammino, spogliarci dell'uomo vecchio e rivestirci di quello nuovo. Non più una vita basata su quelle che sono le esperienze terrene, ma una vita che si rifà a esperienze celesti. Non che noi abbiamo sperimentato le cose del cielo e le possiamo mettere in atto qui, ma possiamo attingere a quelle cose lì per mezzo, ditemelo voi, per mezzo dello Spirito Santo. Perché quello Spirito Santo che Gesù aveva pienamente, di cui Gesù aveva piena disponibilità, abbiamo anche noi disponibilità, perché il Padre vuole darci lo Spirito Santo. E come non donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono? Sono cose che sono riportate nella parola di Dio e ci invitano a questa ricerca affinché la nostra vita vada oltre i confini dei cinque sensi che abbiamo a disposizione per relazionarci col mondo. C'è un senso particolare, spirituale, che non si può descrivere, perché è un qualcosa che va oltre le nostre esperienze, ma è una cosa che è reale quanto tutti gli altri cinque sensi, ma ci mette in comunione con il Signore, con Dio, con colui che ha pagato per noi affinché potessimo beneficiare di quelle che sono le sue ricchezze. Dio ha mandato il suo figliolo perché amava noi, perché ci voleva a sé, perché voleva darci un'eredità importante che aveva a disposizione. Perciò non trascuriamo questa opportunità che abbiamo. Gesù disse, fra le altre cose, in un contesto più diverso, ma c'è una parola che mi sembra fondamentale quando dice: chi vuol venire dietro a me rinunci a se stesso. Questa parola qui fa un po' tremare, perché poi è anche messa successivamente, dice: prendete ogni giorno la vostra croce e seguitemi. E questo non è che ci rallegri il cuore, perché ci mette davanti a delle difficoltà anche. Il prendere la propria croce non è avere una malattia e dice: questa è la mia croce. No, è la tua croce. Qui non è la croce che dice Gesù. Gesù dice di prendere la croce. La malattia ci sta addosso e quella vedrai, non te la levi se non tu guarisci. Quindi non è avere una malattia, non è avere un difetto, non è avere la moglie accanto che ti tormenta e che fai la mia croce. Non lei, non c'entra niente, per carità. No, ora perché uno pensa, dice la moglie, no, non è lei. In genere, cioè, a volte succede, in certi casi, no? Non è quella la croce, ma è un qualcosa che volontariamente tutte le mattine noi prendiamo per andare avanti, per l'opera di Dio. Questo rinunciare a noi stessi per lasciare Gesù che vive nella nostra vita è il massimo, è l'apice della nostra esperienza, è quando dice che tutti cresciamo, la Chiesa, no? È stato dato i ministeri affinché possiamo crescere alla perfetta statura di Cristo. Ecco, questo è l'obiettivo, crescere alla perfetta statura di Cristo. Ma se è detto così, non non diciamo, ma chi ci può arrivare, ma contento di fare dei passettini, no, c'è questa possibilità. E rinunciare a noi stessi vuol dire anche delle cose insolite, diciamo così. Io posso pensare, guarda, oggi io voglio fare questo e quest'altro secondo l'opera di Dio affinché mi possa comportare nel modo giusto, possa fare oggi quello che devo fare. Inteso, no? Prendi la tua croce e segui. Non è questo. Io, me stesso, devo rinunciare a me stesso. Non devo essere io che fa le cose, ma lasciare che sia lo Spirito Santo a guidarmi e a farmi fare le cose. Anche Paolo disse: io ho faticato più di tutti, ma non io, lo Spirito che è in me. Si corresse perché aveva detto una cosa che non corrispondeva a quello che stava per dire. E così noi, non dobbiamo essere noi che facciamo le cose, ma deve essere lo Spirito Santo che fa le cose attraverso di noi. Noi siamo degli strumenti, nelle sue disponibilità. Questa è la nostra condizione. Lasciare che il nostro io diminuisca affinché Dio cresca nella nostra vita. Chiudo, il Signore ci benedica. È stato veloce, eh?